crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Carissimi tutti, grazie per averci scelto e buon ascolto.
Donna dell'attesa, donna della speranza, donna del dolore, donna del fuoco d'amore, donna dello stupore, donna vestita di sole.
La madre mi porterà a credere nel figlio. Pagine di fede e poesia sui misteri del Rosario, scelte e coordinate da Franca Salerno, raccolte nel libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pubblicato dalla Lateran University Press. Conducono Franca Salerno e Gianni Bersanetti. Sesto incontro. L'uomo del dolore e del perdono. Il nostro incontro si apre col terzo mistero del dolore, Gesù coronato di spine. Il servo di Dio Giovanni Paolo II, nel discorso prima della recita dell'Angelus, il 26 febbraio 1989, rilevava che i Vangeli, pur non indugiando in troppi particolari, hanno sottolineato i gesti aggressivi e di insano divertimento dei soldati di Pilato. Marco, seguito da Matteo e da Giovanni, scrive:
«Allora i soldati condussero Gesù dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la coorte. Lo rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una corona di spine, gliela misero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo: "Salve, re dei giudei!" E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano a lui.
Matteo fa soltanto l'aggiunta di un segno scherno di regalità. Prima pongono la canna nella destra di Gesù, quasi come scettro regale. Poi gliela prendono di mano e con essa lo percuotono sul capo. Siamo di fronte a un'immagine di dolore che rievoca tutte le follie e i sadismi della storia. Anche Gesù ha voluto essere in balia della malvagità, a volte drammaticamente crudele, degli uomini.
Giovanni ci porta a trasformare la nostra contemplazione in preghiera, adorante e trepida, di fronte al soffrire di Gesù, coronato di spine. Pilato, egli scrive, uscì di nuovo e disse loro: "Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa." Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: "Ecco l'uomo."
E Giovanni Paolo II continua:
"In realtà quell'uomo è il figlio di Dio, che, mediante una sofferenza indicibile, porta a compimento il piano salvifico del Padre. Egli ha preso tanto sul serio i nostri drammi da condividerli, assumerli, arricchirli di senso, trasformarli in una possibilità insperata di vita, di grazia, di comunione con Dio e quindi di gloria. Da quel giorno ogni generazione umana è chiamata a pronunziarsi davanti a quell'uomo coronato di spine. Nessuno può restare neutrale. occorre pronunciarsi, e non con le parole soltanto, ma con la vita. Il cristiano accetta sul suo capo la corona di spine quando sa mortificare le sue arroganze, il suo orgoglio, le varie forme di utilitarismo e di edonismo che finiscono col distruggerlo come persona e spesso lo inducono ad essere crudele verso gli altri. Il nostro re, l'uomo Dio, sta davanti a noi. Egli ci dona un cuore nuovo per poter vivere i nostri disagi, il nostro soffrire in forma salvifica per amore suo e dei nostri fratelli. La Vergine Santissima ci precede in questo cammino faticoso e ci incoraggia ad affrettare il passo, additandoci la meta radiosa della Pasqua.
O Maria, modello di vita, rendici cristiani coerenti e cittadini impegnati, oranti fervorosi e professionisti coscienziosi, battezzati non di nome e lavoratori alacri, umili discepoli del Vangelo, vivaci animatori della società civile, economica, industriale, politica.
Nella vita spirituale fa che non dimentichiamo di essere uomini, cittadini del mondo. Nella vita terrena fa che non dimentichiamo di essere cristiani, cittadini del cielo. Non ci sgomentino le tensioni, le intimidazioni, le ostentate superiorità di dottrine senza Dio. Rendici convinti che il Vangelo, e solo il Vangelo, è il codice della salvezza dell'uomo e del mondo.
Tanto era sfigurato, per essere d'uomo il suo aspetto, e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, disprezzato e reietto dagli uomini. Come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevano alcuna stima. Così il profeta Isaia, e Hanse Urse von Balthasar commenta:
persino quelli che soffrono scherniscono. Il dolore del mondo non è forse un ottimo pretesto per accusare Dio? Viene schernita la maestà divina che si è manifestata a tutti. Una maestà divina, però, che si esponeva in difesa, sicché ha provocato tanto lo scandalo quanto l'attacco violento. E poiché nell'ora del Padre egli non opponeva resistenza, la sua passione diviene una sfilata trionfante dei suoi oppositori. La corona di re gli viene calcata sulla fronte, finché si è conficcata nella carne e nelle ossa. Le spine dello scherno penetrano ancor più in profondità.
Siamo scandalizzati da questa crudeltà di oltre 2000 anni or sono, ma le spine che compongono la corona di Cristo continuano ancora oggi a conficcarsi nella sua fronte. Sono le voci di quegli uomini che proclamano: il mondo basta a se stesso, e respingono il Dio dell'Eucaristia.
E gli sputi continuano ancora oggi a infangare il suo volto. Sono le nostre viltà, sì, le tante viltà, i tanti compromessi, piccoli e grandi, che accettiamo quotidianamente. Cosa facciamo, infatti, ogni volta che ci ribelliamo alla legge dataci dal Figlio di Dio, se non negare che Egli sia il nostro Re? Al posto della sua legge mettiamo la nostra, al posto della sua volontà mettiamo le nostre passioni, sottili disquisizioni per mascherare i mille egoismi, i mille interessi, le mille orgogliose presunzioni. Il Vangelo è uno. Chi è per la verità, ha detto Gesù, ascolta la mia voce.
E dopo la tortura e le beffe, Gesù è caricato della croce e inizia l'ultimo tratto della sua passione, la salita al Calvario.
La croce, il grande simbolo del cristianesimo, da strumento di punizione ignominiosa, è diventata vessillo glorioso di vittoria. Ci sono atei coraggiosi che sono pronti a sacrificarsi per la rivoluzione. Sono disposti ad abbracciare la croce, ma senza Gesù. Tra i cristiani vi sono atei di fatto che vogliono Gesù, ma senza la croce. Ora, senza Gesù, la croce è insopportabile e senza la croce non si può pretendere di essere con Gesù. Abbracciamo la croce e abbracciamo Gesù. E con Gesù abbracciamo tutti i nostri fratelli sofferenti e perseguitati.
O divino Redentore, con quale trasporto hai abbracciato la croce che da lungo desideravi? Essa pesa sulle tue spalle piegate, ma viene sostenuta da un cuore pieno di amore. I santi hanno capito così profondamente il valore salvifico della croce da esclamare: o patire o morire. Concedi a noi di accogliere almeno il tuo invito a portare la croce dietro di te. Tu hai preparato una croce su misura per ciascuno di noi. Ogni croce ha una storia da raccontare, storia di dolore e di gioia, di umiliazione e di trionfo, di morte e di resurrezione.
Il Sinedrio, il supremo tribunale di Gerusalemme, ha condannato Gesù, ma occorre ancora la firma del procuratore romano Ponzio Pilato. Questo pagano si rende conto dell'innocenza di Cristo, si rende conto che si vuole per invidia e per paura la morte dell'uomo e non il trionfo della verità. Ma per buona pace ratifica la condanna, cercando di scrollarsene da dosso la responsabilità, col lavarsi le mani.
Quanti di noi, lungo il corso della vita, ripetiamo il gesto di Pilato? E quanti, per invidia e per paura, preferiscono un uomo morto a un Dio vivo? Eppure, per noi Gesù si è caricato del peso della croce, di tutto il male, l'ingiustizia, la ferocia, di tutto quello che soffoca la speranza. Per noi tutti, e quindi per ciascuno di noi, per me e noi. Io, a volte, si ha paura di accettare questo amore infinito. Magari si cerca di dare, di donare amore, pensando così di essere a posto con questo gesto altruistico. Ma ci sono molti momenti nella vita spirituale in cui la cosa più santa e anche la più difficile è ricevere, saper ricevere e accettare.
Ma accettare significa rassegnarsi, arrendersi, annientarsi, finire? No. L'accettazione cristiana è un inizio, è mettere la propria volontà a disposizione di Dio nel tentativo di trovare quello che Dio vuole, impegnandola tutta nella lotta e nel lavoro, aperta e adattabile. Cristo, accettando la croce, ha testimoniato l'amore, accettando la morte, ha testimoniato la vita.
Certamente questo duplice impegno di accettazione e di donazione non è facile, soprattutto quando dal teorico si vuol calare nel concreto del vivere quotidiano di ciascuno di noi. Abbiamo bisogno di aiuto, e allora cerchiamolo, accettiamolo questo aiuto. Anche Gesù ha accettato l'aiuto di Simone il Cireneo.
Ma come abbiamo spesso paura di accettare l'amore, così siamo restii ad accettare l'aiuto, quasi questo aiuto sminuisse il nostro valore spirituale. Questo desiderio di essere più cristiani di Cristo è il segno rivelatore di uno sforzo violento, fatto per trovare la sicurezza mediante l'autosufficienza. Il primigenio peccato d'orgoglio prende forma diversa, ma rimane alla radice di ogni deviazione. Dobbiamo liberarci dal nostro orgoglio, se vogliamo riconciliarci con Dio mediante la croce, accettando con umiltà le nostre miserie e sofferenze. L'accettazione totale di Maria alla volontà di Dio può aiutarci in questo cammino di perfezione per la salvezza nostra e di tutti i fratelli.
Proviamoci. Saliamo la nostra via dolorosa come Gesù e con Gesù, con gli occhi fissi sulla Madonna che segue teneramente i nostri passi vacillanti. Portiamo la nostra croce con dignità, calma, fiducia. La nostra vita assumerà un altro senso, un altro valore, perché ci immedesimeremo col mistero stesso della croce. Mistero non di morte, ma di vita.
Maria, insegnaci ad accettare la crudeltà del dolore fisico, così come tu accettasti le 7 spade che ti trapassarono il cuore. Insegnaci ad accettare la tensione lacerante dello spirito per anni ed anni, come tu accettasti di vivere per anni e anni, meditando in cuor tuo tutte le cose. Insegnaci ad accettare la nostra croce quotidiana, senza orgoglio e senza indifferenza, come l'accettasti tu, con cuore umile e fedele. Aiutami, Maria, non a pensare le grandi imprese, ma a compiere quel poco che posso fare. Ecco, accettare la croce forse significa questo: ammettere la fine dei sogni e continuare ad amare la vita, e ringraziare, saper ringraziare se qualcuno lungo il cammino mi aiuterà a portare la croce. Aiutaci, Maria, ad accettare l'amore e il dolore, così come tu li accettasti pronunciando il tuo sì.
Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra fino all'ora nona. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito». Detto questo, spirò.
L'uomo stoltamente ha pensato: «Dio è morto, ma se muore Dio, chi ci darà ancora la vita? Se muore Dio, che cos'è la vita? La vita è amore». Allora la croce non è la morte di Dio, ma è il momento in cui si spezza la fragile crosta dell'umanità presa da Dio e parte l'inondazione d'amore che rinnova l'umanità. Dalla croce nasce la rivoluzione dell'amore. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo.
Signore Gesù, nel silenzio di questa sera si sente la tua voce.
Ho sete del tuo amore.
Nel silenzio di questa notte si sente la tua preghiera.
Padre, perdonali. Padre, perdonali.
Nel silenzio della storia si sente il tuo grido.
Tutto è compiuto.
Che cosa è compiuto?
Vi ho dato tutto, vi ho detto tutto. Vi ho portato la più bella notizia. Dio è amore. Dio vi ama.
Nel silenzio del cuore si sente la carezza del tuo ultimo dono.
Ecco la tua mamma, la mia mamma.
Grazie, Gesù, perché hai affidato a Maria la missione di ricordarci ogni giorno che il senso di tutto è l'amore. L'amore di Dio piantato nel mondo, come una croce. Grazie, Gesù.
La croce rappresenta la svolta drammatica dall'antico al nuovo. È l'ora della nascita della Chiesa, dove, fino alla fine dei tempi, il corpo della parola di Dio può essere distribuito nell'Eucaristia e dove, dal cuore trafitto, scorrono l'acqua e il sangue dei sacramenti. E Maria, in grazia del consenso dato a tutta la missione del Figlio, partecipa di questa nascita. Perciò Maria è presente sotto la croce, dove l'incarnazione trova il suo compimento e la Chiesa il suo inizio. I discepoli si sono comunicati, sono già diventati sacramentalmente corpo di Cristo. Oggettivamente è la Chiesa che si formano con Gesù presso la croce, ma soggettivamente sono assenti, all'infuori del discepolo prediletto che li rappresenta.
Quindi la parola del crocefisso che raccomanda al discepolo Maria come sua madre e a Maria il discepolo come suo figlio, forma una specie di carta di fondazione emanata dal cuore della passione che genera la Chiesa come tale. Maria, la Chiesa del cielo, viene calata come la madre di lassù nella forma della Chiesa terrena organizzata e a quest'ultima viene affidata la tutela della purezza e della santità della Chiesa originaria, ideale.
Giovanni rappresenta Pietro e tutto il collegio dei dodici, in modo che l'unità di Gesù è stabilita, senza interruzioni, attraverso Maria e Giovanni, fino alla forma visibile della cattolica. Maria sta sotto la croce in compagnia di donne e fedeli, note e ignote, che da parte loro rappresentano un aspetto della Chiesa, di una Chiesa femminile che ha partecipato all'esperienza della croce e, come tale, viene affidata alla Chiesa gerarchica.
Nel realismo della preghiera cristiana, i fedeli si mettono a fianco della donna che contempla il figlio morente e vede tutto quello che amava profondamente spazzato via dall'atrocità della vita. Nella prospettiva dei fedeli, però, prospettiva che rispecchia quella di Gesù, la sola morte da temere è la morte spirituale, la morte del cuore, che non desidera, non si rallegra, non protesta, perché è sopraffatto dall'indifferenza e dalla disperazione.
La vera morte è quando la vita non viene spesa interamente, e per spenderla interamente non occorre sempre il martirio del sangue. Non sempre si deve essere inchiodati sulla croce, ma occorre sempre far della croce un ponte per giungere alla confidenza con Dio. confidenza che annullerà la paura della morte, paura che ci fa aggrappare alla vita o a ciò che rappresenta per noi il senso della vita. La croce segna nella storia il posto dove è stata riportata una magnifica vittoria sulla paura. La paura pubblica nella religione e nella politica, la paura privata contro le insicurezze individuali. La prova di ciò è costituita semplicemente dal verdetto del tempo, perché sulla croce la morte è rappresentata da coloro che vi inchiodarono l'uomo, e l'uomo su di essa morto rappresenta la vita, e quest'uomo è con noi dopo secoli e secoli.
La madre mi porterà a credere nel figlio. Pagine di fede e poesia sui misteri del Rosario, scelte e coordinate da Franca Salerno, raccolte nel libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pubblicato dalla Lateran University Press. Sesto incontro, l'uomo del dolore e del perdono. Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti hanno collaborato al microfono Cristina Del Sordo, Francesca Rossiello, Pierpaolo Cuna, Andrea Lopez, Marco Mete, Stefano Mondini. Gli inserti in voce di Papa Benedetto XVI sono tratti dall'archivio della Radio Vaticana. Il canto della sigla Donna della Speranza è tratto dal repertorio del Rinnovamento nello Spirito. Tecnici del suono Vasco Feligini e Vincenzo Proto. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Sei segno in cielo.